Allora, buonasera, buon pomeriggio. Io vi ringrazio davvero moltissimo per questo invito e sì, effettivamente devo dire che sono un po' spiazzata, cioè che cosa posso dire della morte o del fine vita io rispetto a voi che ci vivete in mezzo. E ecco, devo dire che le cose che ho sentito fino adesso mi hanno veramente impressionata per cioè, appunto, io ho un'esperienza di malattia, di ospedale come tutti quanti, non come i professionisti che siete voi. Quindi ho esperienze sia personali sia per via di familiari, amici. Ecco, e sì, resto un po' colpita, devo dire, dal livello di grandissima consapevolezza, di grandissima serietà, di grandissima responsabilità. In maniera diversa che ho sentito nelle vostre relazioni, non perché non abbia avuto anch'io qua e là questa esperienza di grande di visione, di grande responsabilità e sensibilità e consapevolezza, ma perché evidentemente le strutture sono tali. Io vivo a Roma, non so se qualcuno di voi ha esperienza degli ospedali romani, dove ci sono naturalmente delle persone eccelse come dappertutto, sia tra i medici che tra gli infermieri, tra gli operatori. Però è difficile vedere questa eccellenza, perché evidentemente le strutture sono tali e per questo voi avete una funzione anche politica rispetto alla qualità della vita delle persone. Le strutture sono tali che rendono davvero difficile il vostro lavoro e l'interazione con i pazienti e con chi sta dall'altra parte, dalla parte della sofferenza. E quindi sì, c'è qualcosa, c'è molto che si deve fare. Allora, la cosa anche che mi ha colpito sentendo le vostre relazioni è così, una parola che mi è sembrata ricorrente, l'incertezza. Allora, è come se serpeggiasse, no? Un senso dell'incertezza, ma naturalmente è anche ovvio che l'incertezza ci sia quando si parla. Si sente abbastanza bene? Sì, quando si parla della vita o della morte. E oggi, per esempio, quando si muore, oggi lo sappiamo anche noi, non siamo dei tecnici, è difficile dire quando uno muore, quando è che uno è morto. Un tempo si diceva quando cessava il battito cardiaco e quando si esalava l'ultimo respiro. Adesso sappiamo che il battito cardiaco si può riattivare, che anche l'ultimo respiro si può prolungare. Poi è stato decretato che la fine della vita è la cessazione dell'attività cerebrale, ma anche questo è stato messo in questione, per esempio, da Hans Jonas, che è un grandissimo filosofo del nostro tempo, perché è stato detto che questa decisione di stabilire la fine, la cessazione della vita con la cessazione dell'attività cerebrale è stato in realtà decretato per favorire il trapianto degli organi, quindi si manca di rispetto alla dignità della persona, no? E insomma, siccome è difficile stabilire questo, che cosa c'era un tempo di più semplice che stabilire quando uno era morto? Ecco, è difficile stabilire questo, figuriamoci quanto è difficile stabilire in che cosa debba consistere la qualità della vita del morente. Ecco, io ho sentito un morente, un malato terminale, che diceva io vorrei riuscire a morire vivo. Era in un hospice, è morto dopo più o meno un mese, non lo so. A morire vivo, che cosa vuol dire a morire vivo? Da vivo, che cos'è la vita umana? La nostra vita è relazione principalmente, quindi non essere lasciati soli, poter comunicare, poter ricevere la comunicazione degli altri, poter ascoltare musica, poter leggere, scrivere, poter interagire con gli altri. Ecco, vorrei riuscire a morire vivo, vorrei non essere lasciato morto mentre sono ancora in vita. Ecco, però, allora capiamo bene quanto è difficile stabilire che cosa debba essere una decente, una buona qualità della vita. In un mondo come il nostro, che Sì, pensa tanto al nostro benessere, ma non tanto alla qualità della vita. Non sembra essere il primo obiettivo, della nostra situazione politica, umana, insomma. Ecco, quindi quanto più è difficile stabilire che cosa è qualità della vita in qualcuno che sta per morire. Allora, noi possiamo dire che vivere in maniera umana fino al momento della fine è quello, è ciò a cui diamo la parola di dignità del morente, però anche la dignità del morente. Cioè, mi ha appassionato sentirvi perché ho colto una grande tensione problematica, ecco, che poi si può anche sciogliere naturalmente, ma ecco, quando diciamo la dignità del morente, voi sapete che il nome, lo sapete tutti perché se ne è parlato soprattutto negli anni scorsi in maniera quasi ossessiva, il nome della dignità del morente si è appellato sia a chi vuole difendere la vita a tutti i costi, fin dall'inizio del concepimento fino al momento finale dell'esistenza umana, sia a chi ritiene che una vita che sta andando verso lo spegnimento non deve essere forzata alla sopravvivenza a qualunque costo, deve essere accompagnata nel sollievo dal dolore, nel non essere costretta ad accettare una ostinazione terapeutica, se diciamo pure ostinazione che forse è più bello, non proporzionata al suo esito. E però, anche se evidentemente io propendo per questa seconda opzione, è evidente che non tutti la pensano allo stesso modo, non per tutti. Allo stesso valore questo stare in vita e forse hanno buone ragioni entrambi gli schieramenti, a patto che a prevalere non siano logiche di schieramento ideologico o politico, ma invece ragioni di convinzione umana, a patto che sia la coscienza a decidere e non il partito. Ecco, in altri paesi si è anche accennato, tutto molto più semplice di così. Per esempio, in Germania esiste in ogni ospedale un comitato etico fatto da un cattolico, un protestante, un laico, medici, infermieri, i familiari del paziente, il paziente stesso quando possa decidere. Ecco, per cui diventa un po' più semplice, anche se naturalmente ogni situazione è complessa perché ogni situazione è diversa. Ecco, appunto, la cosa sulla quale dobbiamo riflettere è che davvero viviamo in una stagione dell'incertezza e che su questa incertezza siamo tenuti a navigare a vista qualche volta, sapendo che ciascuno di noi può sbagliare, anche questo è stato detto, ma sapendo che più che i principi dobbiamo avere a cuore la vita, l'esistenza, l'umanità della persona, la dignità della persona. Altro elemento di difficoltà, viviamo in una società che non è più organicamente compatta come le società di un tempo, ma è una società disarticolata, con etiche, si è parlato prima di etica, ma ci sono etiche frantumate, no? Siamo tentati da una sorta di nostalgia del passato, una volta si moriva in casa, adesso si muore negli ospedali, però ricordiamoci anche che sì, si moriva in casa, ma magari si moriva tra mille sofferenze e anche in casa talvolta c'era una sorta di isolamento del malato, quindi non idealizziamo, il passato forzatamente. E poi è impossibile comunque riproporre un terreno della morte socialmente condivisa. Ecco, e comunque è la stessa pluralità dei punti di vista che espone all'incertezza. Viviamo in una società del rischio, come dice qualche sociologo contemporaneo, e nel tempo a venire credo che il rischio si farà sempre più parte della nostra esperienza quotidiana, ma ecco, rendiamoci anche conto di questo, che il rischio e l'incertezza fanno parte della vita, non soltanto del fine vita. Cioè la nostra vita è rischiata in ogni momento, in ogni momento scegliamo una cosa invece che un'altra e non è detto che la nostra scelta sia giusta. Ogni momento della nostra esistenza è accompagnato dall'incertezza. E in ogni caso dobbiamo arrivare a capire che non è semplice, neppure scontato che l'ombra, il chiaroscuro, delle nostre incertezze disegnino, non so se posso dire così, i bordi di ogni sapere. Ecco, nella relazione mi è stato assegnato questo titolo, I possibili percorsi condivisi. Ecco, però dove le posizioni divergono, come facciamo a trovare una condivisione? E allora chi decide? Allora penso che proprio in nome della dignità del vivente o del morente, anche questo è stato detto prima, è la libertà del singolo individuo, accompagnato naturalmente dalle persone che vivono con lui e che vivono con lui la sua situazione critica, la libertà del singolo individuo che è tenuta a dire l'ultima parola. E laddove questa libertà si è impossibilitata ad esprimersi, perché naturalmente succede anche questo, ecco, io credo che l'ultimissima parola spetti, come il più delle volte poi negli ospedali succede, io uso questa parola sapendo che, anche questa è una parola critica, spetti alla pietà. Ecco, intendo pietà non come un senso di commiserazione, ma come un senso di considerazione per l'altro, per l'altra persona. Considerazione per la persona che si ha di fronte. E allora voi sapete che la pietà non conosce nessun accanimento. La pietà fa cose utili. Ricordate la parabola del buon samaritano che scende e fa delle cose utili, non si mette a dire, non è un pietoso, eh? È uno che conosce considerazione per l'altro. La pietà è carezzevole, la pietà sa dire basta, la pietà sa accogliere il momento in cui una creatura non vuole più soffrire e non accetta più di essere un cadavere vivente. Ecco, per questo penso, questa almeno è la mia opinione, che condannare una persona a una non vita, naturalmente rispettando la volontà della persona, ritengo che sia un crimine non solo contro la libertà della persona, ma anche contro la pietà. Ma appunto è un grande problema, diciamo, quello di vivere in una società frantumata, nella frantumazione delle culture, delle soggettività, dei punti di vista, delle libertà degli individui, un dramma ma anche un'opportunità. Questo non deve naturalmente portare al caos e all'indifferenza delle posizioni. Esiste uno Stato che deve far rispettare le leggi, all'interno delle quali nessuno possa nuocere a un altro e tutti possano liberamente scegliere in che modo condurre a termine la loro esistenza. Nello stesso tempo deve esistere anche, non deve esistere una autorità che sopravanza le altre. Non c'è un'autorità morale migliore di altre, non c'è un'autorità religiosa che abbia più voce in capitolo di altre, non c'è un'autorità medica. Io non voglio finire la mia vita come decide un medico senza che io sappia niente. Voglio che sia qualcuno che mi conosce, se non sono più in grado di parlare. Ecco. Però detto questo, è anche comprensibile che qualcuno voglia ricorrere alla propria tradizione, anche alla propria tradizione religiosa. Io mi occupo di religioni, quindi di questo sono più forse competente a parlarvi. Alla cultura, alla fede a cui si sente di appartenere, cercando di trovare ispirazione, sostegno, una luce al proprio agire. Questo è molto legittimo che uno si rivolga alla propria fede. Però anche qui attenzione, perché occorre che il ricorso alla propria tradizione abbia un carattere di libertà e di verità, e non sia una scelta ideologica di parte. Allora, in primo luogo ci si renderà conto che l'appartenenza a una tradizione non può valere come normativa per altri che in quella tradizione non si riconoscono. E in secondo luogo, insomma, cioè, bisogna fare attenzione alle cose che si dicono. Cioè, non è che uno dice sono un cristiano, sono un cattolico e dunque agisco in conformità dei dettami della Chiesa, ma questo non lo dico in antagonismo con niente, veramente, sono semplicemente delle riflessioni, perché anche le Chiese, le comunità religiose sono dei prodotti della storia e nel tempo hanno cambiato opinione, nel tempo hanno cambiato riflessione, quindi non c'è un'autorità, come dire, immobile nel tempo, che libera me dalle mie scelte di coscienza. Detto questo, la religione cristiana, se è di questo che vogliamo parlare, ora non so quanti di voi siano interessati quello che può dire il cristianesimo sul fine vita, ma io credo che si possa essere interessati sia se si è cristiani, sia nello, se non lo si è, perché altri ci porteranno delle altre argomentazioni. Allora, la religione cristiana, così come tutte le religioni al loro sorgere, una gran parte, è una religione di libertà di fronte al mondo, che ha come unica regola l'amore di Dio del prossimo, e poco altro. La fede cristiana è una fede di libertà. Siete stati chiamati a libertà, dice l'Apostolo Paolo. E il cristiano certo è tenuto a rispondere alla vita con la sua fede, ma nella libertà della coscienza, ma ci mancherebbe altro. Cioè, se il cristianesimo non è libertà della coscienza, che cos'è? Ecco. E questo poi, se un cristiano si rifà alla vita di Gesù di Nazareth, Gesù di Nazareth è stato un uomo libero che ha sempre agito con libertà. Non si è fermato di fronte alle regole del sabato, non ha esitato a criticare l'establishment religioso del suo tempo, predicava fuori dal tempio, predicava ai samaritani e ai pagani. Ecco, ha scelto lui stesso di morire in libertà. Sì, no, 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 scusate, sto andando un pochino più veloce per. Ecco, nella Bibbia, nell'Evangelo, non è rintracciabile, io credo, nessuna indicazione che vada nel senso di un ostinato sostegno dell'esistenza biologica. Al di là di ogni umana sopportazione e al di là delle decisioni del singolo. Cioè, non ho capito perché sia uscita questa cosa, che il cattolicesimo dovrebbe corrispondere a questo, perché nel Vangelo non c'è, nella Bibbia non c'è. È vero che l'Apostolo Paolo dice che l'ultimo nemico da sconfiggere sarà la morte, ma appunto quella sconfitta spetta a Dio, ai medici di terapia intensiva. E non solo, ma Gesù è una persona che, come ci viene raccontato, ha pena di chi soffre, ha pena del malato, del cieco, dello storpio, del folle, si china sullo storpio, sul folle per guarirlo. Ma la guarigione deve essere vita reintegrata, vita restituita, non guarisce perché rimangano in un letto d'ospedale, guarisce perché siano restituiti a una vita piena. Li guarisce per farli vivere, non per tenere in vita delle salme, perché possano testimoniare dell'amore di Dio, della gioia di vivere. Ma più ancora, tutta la Bibbia, se volete, è un inno alla vita, certamente come grande e bel dono di Dio, che bisogna aver caro, di cui bisogna ringraziare, anche se è costellato di sventure, ma la vita non è tutto, neanche nella Bibbia. C'è qualcosa di più importante della vita, di più grande, di più bello, ed è che la vita sia degna di essere vissuta. Perché altrimenti Gesù stesso darebbe la vita se la cosa da salvaguardare fosse soltanto la vita biologica? Avrebbe potuto, quando lo cercavano per ucciderlo, avrebbe potuto tacere, nascondersi, ossequiare i potenti. Invece dice: non c'è cosa più bella che dare la vita per i propri amici. Allora, questo che cosa significa? Che c'è qualcosa di più importante del conservare la propria vita. Chi perde la propria vita la salverà, chi vuole salvare la propria vita la perderà. E tutta la lunga schiera dei martiri, non soltanto della fede, ma della libertà, di chi ha dato la vita per gli altri, dove li mettiamo? Cioè, non è l'esistenza biologica la cosa più importante, ma una vita che sia attraversata dal soffio dello spirito vitale, che sia piena manifestazione di una esistenza che sia tale. Ecco, tutto questo si può condividere o non condividere, ma certamente non deve diventare, come dire, non può diventare il rispetto per la vita umana l'imposizione di un'esistenza a qualcun altro. Ecco, io su questo mi fermo anche perché. Grazie.